buonasera a tutti e tutte. Qua a Radio Città Aperta sta iniziando la rivoluzione classica. Un saluto dal vostro DJ classico Attilia Kyoko Cernitori. Stasera puntata speciale con ospite Luca Loggi, compositore, arrangiatore, autore di libri, violinista, organista e archivista storico del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Signore e signore, diamo il benvenuto a Luca Loggi. Buonasera Luca, grazie mille per essere ospite qua con noi a Rivoluzione Classica.
Buonasera Tilly.
Allora Luca, tu non sei solo compositore, violinista e organista, ma sei anche un posto di conoscenza, è quasi un influencer su Facebook per la musica classica. Mi raccontavi che addirittura hanno scritto degli articoli basati sul tuo post, cosa mi dici a riguardo?
Beh, qualche articolo me lo sono trovato, cioè post presi, copiati, pari pari, ripubblicati sui giornali. Mi ha fatto piacere che anche una rivista piuttosto importante per gli studiosi di Puccini recentemente mi ha citato un post su Facebook mio come una delle fonti. Era una lettera di Puccini a Josephine von Stengel rimasta inosservata perché era nel catalogo di un'asta.
Fantastico, quindi parliamo proprio di cose importanti e soprattutto grazie appunto a questa tua popolarità su Facebook adesso sei sbarcato fra virgolette come speaker per un programma su Rete Toscana Classica proprio su Puccini. Cosa ci puoi svelare di Puccini, curiosità inedite oppure quelli che tu chiami i pettegolezzi pucciniani?
Ma io non li chiamo tanto, li chiamo anche pettegolezzi, a volte lo chiamo cabaret pucciniano perché ci sono degli aneddoti veramente brillanti, la persona era a tratti brillante, a tratti invece portata all'introversione, anche alla depressione proprio. Però ci sono, quando si scatena, ci sono delle cose veramente ridicole, non saprei proprio da dove iniziare. Perché ogni istante, quando vai a cercare i documenti negli archivi, ogni istante ti salta fuori qualche cosa di imprevisto e uno si chiede anche, ma dove ha trovato il tempo di pensare tutte queste cose? Adesso il grande discorso di questo anno 2023 è che a fine dell'anno scorso è stata svelata l'identità di una celebre amante di Puccini. Era un caso che era rimasto completamente ignoto al pubblico, ma che viceversa aveva avuto molto peso nella vita di Puccini perché si era sostanzialmente messo contro tutti i suoi amici, tutti i suoi parenti, tutti i suoi colleghi, anche il suo editore Ricordi, la famosa piemontese, praticamente si lasciano nel 1903, il 13 dicembre 1903, si è venuta a sapere l'identità di questa donna solo alla fine del 2022. Questo dà l'idea appunto di come sia stato tenuto il segreto su questa storia, che però è una storia che ha dei momenti brillanti e dei momenti viceversa molto deprimenti. Ecco.
E qualcosa di un po' più piccante su Puccini, cosa ci puoi svelare?
Per esempio, a un certo punto si decide di mettere sotto sorveglianza questa ragazza piemontese. Cominciamo, fra lui e lei c'è una differenza di circa 20-25 anni di età. Lei sta a Torino in una casa vicino alla stazione. Una volta che sono dovuto andare a Torino per lavoro ho anche fatto un giro nella via per vedere di identificarla. C'avevo con me il collega, eravamo andati con il collega del Teatro San Carlo perché dovevamo fare una commissione d'esame, lui mi vedeva che fotografavo delle case assolutamente insignificanti e mi chiedeva cosa stai facendo. E lui mi diceva no, non ti preoccupare, non sta succedendo nulla. Dice, ma guarda, se vedono che stai fotografando esce fuori qualcuno e ti picchia, ma speriamo di no. La storia divertente è un po' questa, che a un certo punto la mette sotto sorveglianza e uno degli incaricati gli scrive una lettera e Puccini dice, bisognerebbe avere un'idea, siccome questa c'aveva delle amiche sarte, bisognerebbe mandare una signora a prendere lezioni di cucito da queste sarte e vedere di farle parlare e vedere se svelano qualche segreto di questa ragazza. Dice, però bisogna farlo con attenzione, dice, perché mia moglie l'ha già fatto e si è fatta riconoscere.
Bellissimo.
Ecco, diciamo, di storielline così se ne trovano tantissime, ecco.
Fantastico. Allora approfittiamo per ascoltare qualcosa appunto di Puccini, di Giacomo Puccini. In questo caso ho scelto un'aria un po' nazionalpopolare, la definirei, però mi piace molto, dalla Bohème, Quam men vos soletta, con Anna de Trepko soprano, l'Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, diretta da Yumi Terminkanov. E questo era Quam men vos soletta di Giacomo Puccini della Bohème con Anna de Trepko soprano all'Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo diretta da Yuri Termikanov. Luca, qualche curiosità su questo brano che abbiamo appena ascoltato?
Ma allora, questa Puccini, diciamo, sicuramente ha rischiato diverse volte l'incriminazione per riciclaggio, perché se gli veniva una buona melodia tendeva a riutilizzarla. Questo è un valzer scritto per il varo di una nave, però diciamo scritto appunto in forma strumentale, probabilmente per banda, e la melodia era troppo buona per essere lasciata solo per un'occasione così, sicché la infilò dentro la Bohème, però naturalmente mancavano le parole. E allora fece un modello di parole per i due librettisti, Illica e Giacosa, e il modello era cocoricò, cocoricò, bistecca. Dice, fatemi dei versi su questo ritmo. E quando ben vo' soletta. Però cioè, i due si scocciarono abbastanza di essere usati in questa maniera.
Fantastica questa cosa, grazie. Parliamo invece del tuo lato compositivo. Tu sei anche compositore. Ci racconti un attimo qual è la tua visione estetica?
Io onestamente sono parole troppo complicate per me. Io mi ritengo un meccanico della musica, per cui cioè, è molto utile di aver studiato composizione, perché mi capita a volte di dover fare dei lavori anche a volo, però sostanzialmente, se non ho uno stimolo esterno, sono troppo pigro per comporre. Mi è capitato di comporre su commissione per dei concerti miei o di altri. Ultimamente ci siamo trovati con la regista Fiorentina Manulalli, che fa molti spettacoli per bambini. Abbiamo fatto una serie di opere sulle vite dei compositori, con la formula The Beethoven Game, che in questo istante è in giro per la Toscana, The Rossini Game, che è stato il primo, The Mozart Game non l'ho fatto io perché ancora non ci eravamo trovati, e sono delle, diciamo, in parte si riutilizza la musica dei compositori, in parte si scrive cercando di riutilizzare, come posso dire, di entrare nella maniera di pensare di loro. Cioè, per quello che mi riguarda me, appunto, io sono sostanzialmente un utilitarista, quindi scrivo un po' quello che le persone mi chiedono, tranne proprio qualche occasione, qualche volta quando scrivo per me, ecco.
Parlando di, appunto, stimoli, la pandemia è stato un grande stimolo, penso, per quasi tutti i compositori, visto che eravamo tutti chiusi in casa. Ci hai portato, appunto, un ascolto molto particolare che hai scritto durante questo periodo. Ce ne parli un attimo, per favore?
Non sapendo che cosa fare, perché francamente c'era da ingannare l'attesa, che per quello che potevamo sperare poteva essere di diverse settimane. Abbiamo fatto anche un po' di smart working da casa, però il tempo avanzava, e mi sono messo a fare una serie di rivisitazioni barocche. Quando faccio qualche cosa che ha un po' un'assonanza jazz, di solito è segno che sono depresso, diciamo, e durante la pandemia c'era motivo di essere depresso, per cui ne ho fatti diversi. Questo è uno, è la rivisitazione della celebre ciaccona finale di Dido Aeneas di Purcell. Il tema è lo stesso, poi ricompare anche il tema di Purcell quasi alla fine, però, diciamo, come lo stesso basso ostinato possa essere interpretato con armonie moderne, non quelle barocche, chiaramente.
Fantastico. Ascoltiamo allora subito di Luca Logi, Ground When I'm Late, Home Music alla Purcell, musica scritta per il tempo di quarantena, eseguito da Luca Logi. Thank you. E questo era Ground When I'm Late, Home Music alla Purcell di Luca Logi, musica scritta per il tempo di quarantena, eseguito dal compositore stesso. Luca, tu non sei solamente un compositore, ma anche un arrangiatore. Puoi spiegare per favore al nostro pubblico che cosa vuol dire fare un arrangiamento?
Fare un arrangiamento, diciamo, è un termine che di solito si applica alla musica leggera, poi per estensione può capitare, specialmente se stiamo parlando di repertori un po' più di facile ascolto rispetto, diciamo, a un repertorio sinfonico, lirico puro, e si tratta semplicemente di adattare un pezzo alle particolari condizioni o di un interprete o di una situazione di esecuzione. La mia esperienza di arrangiatore nasce un po' come tutto in maniera casuale. Io ero già responsabile dell'archivio al Maggio Musicale quando nel 1990 si fece a Caracalla, le due orchestre fuse insieme, Maggio Musicale e Opera di Roma, il celebre concerto dei tre tenori Pavarotti, Domingo, Carreras, diretto da Meta, e che ha venduto credo 21 milioni di dischi, qualcosa di questo genere. Nessuno poteva immaginarlo prima che sarebbe stato un botto di questo genere, e all'epoca mi occupai semplicemente della preparazione di tutta la musica, proprio da un punto di vista semplicemente di reperimento. C'erano tutti i loro arrangiatori pronti e poi dopo di gestione anche non facile, i due orchestre che provavano separatamente poi si sono ritrovate all'ultimo istante. Però mi ricordo che mandarono un arrangiamento di una canzone, non mi ricordo quale, forse è meglio che non dica quale, e io chiamai l'organizzatore e dissi: certo, c'è Mario, se dobbiamo fare degli arrangiamenti così brutti potevo farlo anche io. Lui mi prese in parola e cioè, quando dopo qualche mese Carrara si disse: ma io avrei bisogno di un arrangiatore nuovo, se conosci qualche nome. Lui mi disse: proviamo il Logi, vediamo se va bene. E sono stato, diciamo, l'arrangiatore personale di José Carreras per quasi una ventina di anni. Abbiamo fatto un mucchio di canzoni, principalmente chiaramente per il repertorio dei concerti, canzoni napoletane, canzoni semplici o anche semplicemente melodie da adattare. E sono entrato anche un po' nel circuito dei tre tenori, se che poi ho lavorato anche con Pavarotti, Domingo, un giovanissimo Bocelli che ancora non era celebre, la Gasdia e tanti altri cantanti, ecco, adattamenti per questi cantanti. Diciamo, è stato un'alternativa al lavoro base, che a volte è anche un po' noioso. Questa è abbastanza brillante come alternativa.
Caspita, complimenti. E invece adesso ci hai portato un ascolto che è stato eseguito niente poco di meno che dai Wiener Symphoniker, appunto Carreras e Domingo. Com'è stato arrangiare questo pezzo, Carol of a Drum?
Allora, qui siamo in quello che poi a posteriori, naturalmente non lo sapevamo, sarebbe rimasto l'ultimo concerto del gruppo dei tre tenori a Vienna. Per Natale, siamo, mi sembra, il 23 dicembre 1999. La formula poi dopo ebbe un po' una crisi, dopo l'attacco alle Torri Gemelle, perché sostanzialmente gli americani non volevano più viaggiare per andare a sentire i concerti, quindi gli organizzatori smisero di organizzarne. Una cosa banale come questa, però diciamo ancora nel 99 non sapevamo che sarebbe stato l'ultimo, e fui uno dei due arrangiatori, l'altro era un viennese brillantissimo, però credo anche io di aver fatto la mia parte. In questo caso era una celebre canzone del Little Drummer Boy, che mi dissero: cioè, guarda, l'importante deve essere una cosa spettacolare, e io l'ho immaginata di farla alla maniera di Rimsky-Korsakov. Il risultato adesso sentitelo voi, ecco.
Rimsky-Korsakov, che ricordiamo, ha scritto un grandissimo trattato sull'orchestrazione, uno dei più grandi.
Quindi siamo molto di tutti.
Esatto, quindi siamo molto curiosi di ascoltare adesso Carol of a Drum di Catherine Davis con José Carreras e Plácido Domingo tenori, Steven Mercurio direttore d'orchestra e Wiener Symphoniker.
Thank you. Our finest gifts we bring, to lay before the king, so to honor him, when we il valle che la neve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón al Redentor.
E questo era il famoso Carol of the Drum, canzone natalizia di Catherine Davis con José Carreras e Placido Domingo tenori, Steven Mercurio direttore d'orchestra e Wiener Symphoniker. Luca, abbiamo visto adesso questo tuo lato di arrangiatore, però oltre all'arrangiamento ti occupi anche di orchestrazione. Ci spieghi per favore la differenza fra le due cose?
L'orchestrazione, diciamo, è un, non dico un gradino sotto perché spesso è più difficile, ma è un'attacca sotto l'arrangiamento, nel senso che non si intacca la struttura del pezzo. L'orchestrazione si prende un pezzo per un determinato organico e lo si trasferisce all'orchestra. Lo dice il nome stesso, mentre invece l'arrangiamento può voler dire di cominciare a trasportare, a scrivere delle melodie o degli accompagnamenti alternativi, cioè entrare dentro la musica, magari conservando solo la melodia, però trovando un'intera ambientazione completamente, spesso completamente differente dall'originale. L'orchestrazione è una cosa più limitata e in un certo senso si tratta solo di ampliare il pensiero del l'autore, ma rimanendo più fedele a quello che è il testo scritto.
E quanto è importante l'orchestrazione per un compositore?
Ma per me è molto importante, naturalmente, se uno ha bisogno di esprimersi col mezzo dell'orchestra, perché chiaramente se uno si dedica alla musica da camera o a formazione, alla musica per pianoforte, invece conoscere come si maneggia un'orchestra è necessario appunto quando uno deve maneggiare tante persone contemporaneamente.
Fantastico. Parliamo invece della storia di una tua orchestrazione che è nata da degli spartiti perduti. Mi hai raccontato questa storia poco fa, mi è rimasta molto impressa, adesso vogliamo sapere tutto.
qualche anno fa c'era l'anniversario di Offenbach e il Teatro del Maggio aveva deciso di eseguire un'operetta che si chiama Un Maria Laporte e non so perché questa scelta, onestamente mi rimase un pochino misteriosa, però cioè, io obbedisco e la prima cosa che faccio, siccome so che con Offenbach ci sono spesso problemi, mi assicuro, chiamo l'editore, mi assicuro che esista davvero la musica per orchestra di questa operetta e mi rassicurano. Questo un anno prima, vorrei precisare, non è che una cosa improvvisata lì sul momento, un anno prima controllo che esista questa musica e poi dopo, quando siamo a 6 mesi prima, si fa il contratto, perché diciamo, di solito le musiche così rare si noleggiano, c'è un set che si gira fra tutti i teatri. Quando mancano 4 mesi dico allora mandatemi la musica e incominciano a temporeggiare e alla fine sono costretti a confessare che non ce l'avevano più le parti dell'orchestra. Io credo che non è che non ce l'avessero più, credo che fossero state mandate in Russia e dalla Russia non fossero tornate tutte. Siccome le operette sono una cosa un po' particolare, esiste una sola partitura e probabilmente non ce l'avevano più nemmeno quella, e non erano più in condizione di ricostituire, di ricostruire quello che avevano perso, sicché io mi trovai con i biglietti già venduti di un'opera che non esisteva. Però esisteva la riduzione per pianoforte, quella era stata stampata, quella si trova anche su internet, non è difficile. Sicché salì in direzione e dissi, cioè, guardate, qui posso immaginare solo 3 possibilità. 1, cambiamo titolo. 2, la facciamo col pianoforte solo. 3, bisogna trovare qualcuno che l'orchestri, dice, anche se io non è colpa mia, perché io ho fatto quello che dovevo fare e francamente mi hanno abbastanza tirato un bidone, però cioè, se volete mi offro io per orchestrarla. Credo di aver fatto un discreto lavoro. La musica che era andata persa, sono convinto che non fosse l'orchestrazione originale. Quest'operetta era stata scritta per un teatro molto piccolo che più di 18 persone di orchestra non poteva avere. Quella era un pochino più grande, probabilmente si riferiva a una successiva esecuzione a Vienna e probabilmente non era originale di Offenbach nemmeno quella. Quindi tutto sommato non si è perso molto, non si è perso probabilmente nulla di originale e in compenso mi è sembrato aver fatto un bel lavoro, sono molto soddisfatto, almeno quantomeno furono molto soddisfatti quelli che l'ascoltarono, tant'è vero se ne è fatto anche un CD e un DVD di tutto l'allestimento.
Fantastico, in quanto tempo sei riuscito a fare questa orchestrazione?
Quando uno è pratico e sa dove mettere le mani per fare l'intera operetta, che è circa un'ora di musica, l'ho fatta in 3 settimane. Dico la verità, se l'avesse fatta qualcun altro, ci fosse stato a copiare le parti, probabilmente ci voleva più tempo. Ma sapendo già come andare, scegliendo certe particolari direzioni, si poteva fare in 3 settimane, che in effetti e poi in realtà erano i tempi che ci mettevano ai tempi di Offenbach o di Rossini o di Verdi. Non avevano i computer che adesso aiutano molto, avevano però proprio una scuderia di copisti che gli strappavano le partiture di mano e copiavano, tutti si mettevano su un tavolone e copiavano tutti in parallelo ogni singola pagina, sicché era la versione, diciamo, la versione analogica di un computer, diciamo, di quelli che sono i software musicali per computer adesso, eh.
Fantastico, io tanto di cappello, per me è un tempo record, complimenti. Ascoltiamo ora subito l'orchestrazione appunto di Luca Loggi del Vals Tyrolien da Un Maria Laporte di Jacques Offenbach con Francesca Benitez soprano, Valerio Galli direttore e l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.
Oh,
Torniamo ora dal Vals Tyrolien da Un Marie à la Poète di Jacques Offenbach nell'orchestrazione di Luca Dogi con Francesca Benite soprano, Valerio Galli direttore d'orchestra e l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Luca, tu che sei esperto di rarità e di curiosità, ci puoi dare appunto la tua opinione su chi è un compositore morto sottovalutato?
Io tanto per iniziare non sono molto convinto che ci siano molti compositori sottovalutati, perché io credo che paradossalmente proprio la scomparsa del compositore fa un po' da livella, per cui le cose che poi dopo rimangono si continuano ad eseguire perché il pubblico le vuole sentire, sono inevitabilmente le cose che probabilmente avevano più valore anche quando furono scritte, e viceversa spesso capita che quando si cerca di recuperare musica completamente abbandonata, uno si chiede: ma cosa sto facendo? Cioè, c'è un motivo se è stata abbandonata. Adesso non vorrei essere cattivo, no, non faccio nomi. Per una celebrazione di un compositore locale mi hanno chiesto: facciamo il solito pezzo da 5 minuti, trovo un'ouverture di un'opera, e mi sono letto qualche cosa come 25 ouverture d'opera di questo signore. Grosso modo ce n'erano due che valeva la pena, secondo me, di tirare fuori. Poi uno l'ho presa, l'ho ritrascritta e l'abbiamo eseguita con l'orchestra. Però le altre 23 erano sostanzialmente la stessa ouverture ripetuta 23 volte in forme e tonalità differenti, però il concetto era sempre quello. Se un compositore è stato dimenticato, spesso un motivo c'è. Un'eccezione è un compositore che, se fosse per me, io non l'avrei mai scoperto, però me l'ha fatto conoscere Federico Maria Sardelli, il nostro specialista di barocco fiorentino, che è molto innamorato delle opere di Joseph Martin Krauss, che è un compositore tedesco che è soprannominato il Mozart svedese, perché condusse buona parte della sua carriera alla corte di Stoccolma. E devo dire, non è che io conosca molte opere di Krauss, quasi tutte me le ha fatte conoscere anche Sardelli, mettendole in programma con la nostra orchestra, però devo dire, devo ancora sentire un pezzo brutto di Krauss. Sono tutti belli, tutti quelli che ho sentito, e questo è paradossalmente un'eccezione, perché spesso appunto io trovo che i compositori dimenticati sono dimenticati tutto sommato a ragione. C'è una curiosità di Krauss, che Krauss assiste all'attentato al re Gustavo III di Svezia, e questa sarebbe la storia del ballo in maschera di Verdi. Come è noto, a Verdi fu proibito di ambientarla alla corte di Svezia, fu costretta a trasferirla a Boston per motivi della censura. Era bene non mostrare come si ammazzano i re, però diciamo, la storia è quella di Gustavo III, re di Svezia. L'attentato fu colpito con una pistola da questo nobile, si chiamava Ankerström, e morì dopo pochi giorni. Fra l'altro, indagando su questa storia appunto del ballo in maschera, mi sono accorto di una coincidenza impressionante, che ci fu un nobile, si chiamava il conte Stackelberg, che era un diplomatico al congresso di Vienna, che da giovane assisté appunto all'attentato al re Gustavo II e da vecchio assisté alla morte di Marie Duplessis, che poi dopo diventa la protagonista della Traviata. Praticamente quest'uomo è stato nel finale del ballo in maschera e della Traviata senza essere ricordato in nessuno dei due.
Fantastico. Allora approfittiamo per ascoltare un brano di Joseph Martin Krauss, ovvero il Lacrimoso dal Requiem, con Silvia Hanvasi soprano, l'Orfeo Orchestra e Gheorghe Vaceghi direttore d'orchestra.
Thank you.
E questo era Lacrimosa dal Requiem di Joseph Martin Kraus con Silvia Hanvasi soprano, l'Orfeo Orchestra e Gheorghe Vaceghi direttore d'orchestra. Luca, una cosa che mi ha particolarmente colpito, essendo io anche direttrice d'orchestra, è la storia psicologica della direzione d'orchestra, che è un articolo che è parte del tuo almanacco musicale drammatico per quest'anno, per il 2023. Che cosa puoi raccontare ai nostri ascoltatori a riguardo?
Ma io, diciamo, siamo già alla, questa è la seconda edizione, ogni anno mi è presa la fissa di scrivere un almanacco che è una collezione di articoli di alte varia musicale, sinfonica e lirica. E in questo caso ho scritto un articolo sulla direzione d'orchestra. La storia, io l'ho detta, chiamata storia psicologica, ci ho pensato molto prima di trovare il titolo, forse non ne ho trovato uno migliore. Fai conto che io abbia lavorato con qualche cosa, una volta li ho contati, erano circa 350 direttori d'orchestra, sicché credo di aver imparato come funziona la psicologia. Quando vedo che salgono sul podio so già quello che diranno, perché è una scena che ho già visto, diciamo così. E diciamo, quello che ho trovato è che esiste forse più che una sorta di storia psicologica, è una storia del potere del direttore d'orchestra. Il direttore d'orchestra inizialmente non esisteva nemmeno, perché si faceva solo musica nuova e di solito la concertava il compositore stesso. Nell'Ottocento, per esempio, nell'opera, se non era presente il compositore stesso a concertare, c'era un maestro concertatore che insegnava la parte cantanti e l'orchestra dirigeva semplicemente la spalla. Poi a un certo punto la spalla ha incominciato a alzarsi in piedi e a dirigere. I primi direttori almeno in Italia sono appunto spalle. Sto pensando al Mariani, che fu prima grande amico e poi dopo nemico di Verdi, Angelo Mariani, nasce come violinista e poi si alza in piedi e incomincia a dirigere e diventa il maggiore direttore d'orchestra della sua epoca, siamo verso il 1870, e dopo anche Toscanini. E quello che è divertente è quello che traccio un po' come i direttori d'orchestra, che è una figura che non esisteva, poco per volta incominciano a sottrarre il potere ai compositori, per cui incominciano a sentirsi più importanti dei compositori. Il Mariani, per esempio, correggeva le partiture di Verdi, riscriveva anche qualche dettaglio di me, non solo un dettaglio di orchestrazione, anche una melodia non gli piaceva, lui la cambiava. Perché
no!
Lui era come nel Don Carlo cambiò la melodia di un balletto, perché non gli piaceva come era scritta Verdi. Però man mano che andiamo avanti nel tempo, il potere del compositore tende un po' a scomparire e cresce per converso quello del direttore, fino a quando negli anni 50 i compositori sono molto meno importanti, i direttori d'orchestra sono quelli che muovono il mondo della musica, i compositori tutto sommato tendono un po' a scomparire, però cioè, siccome la storia poi dopo si vendica, esiste una tendenza moderna che è quella che un po' tutti lamentano, che adesso è più importante il regista del direttore d'orchestra e i direttori a volte, ma anche direttori di grandissimo nome, perché ricordiamo che a seguito di un dissidio con due registi che per me sono due nomi completamente sconosciuti, Muti ha lasciato lì in mezzo un'opera al Festival di Salisburgo alcuni anni fa, perché il regista sostanzialmente è protetto dal fatto che l'investimento di tutto un allestimento di un'opera, i costumi, le scene, è talmente costoso e serve talmente tanto tempo prima da progettarlo che il regista non può mai essere sostituito, il direttore si sostituisce facilmente. Quindi esiste un po' una vendetta storica che, come i direttori hanno fatto le scarpe ai compositori, adesso sono i registi che stanno facendo le scarpe ai direttori, e so di molti direttori che non sono contenti di come vanno le cose, ma d'altra parte stanno perdendo i poteri per cambiarle. Questo è un'evoluzione moderna, ma sono convinto poi dopo anche uscirà fuori qualche cosa che poi dopo alla fine allontanerà anche i registi. Sono cicli storici che durano 70, 80, 100 anni, e è solo questione di aspettare, ecco.
Certo,
verrà
infatti...
il tempo per tutti.
Ci sono anche fatti di attualità recenti a questo proposito.
Allora, va bene, adesso non vorrei commentare sulla
qualità. No, su questo no.
Il tempo della storia. Ecco.
Infatti volevo chiederti di un direttore invece un po' controcorrente da questo punto di vista, Yuri Aronovich, che mi ha colpito molto appunto nella tua descrizione dell'articolo.
Aronovich... L'ho visto, era un direttore un po' fuori misura perché, per esempio, molto russo, proprio tanto, tanto, tanto russo, sicché anche con una certa tendenza al misticismo, alla spiritualità. E quello che faceva è che al termine dei concerti prendeva la partitura e usciva con la partitura e l'esibiva al pubblico, lo stesso gesto con cui il Pope esibisce l'Evangelo alla folla.
Ah.
E questo cioè, per dire cioè, prima di applaudire me, applaudite Tchaikovsky, perché questa è una sinfonia di Tchaikovsky, per dire, che aveva appena eseguito. E questa cosa mi è rimasta perché era uno dei pochi direttori. Cioè, io adesso sono convinto molti dei direttori principali, tutto sommato, si sentono quasi superiori a Brahms e Beethoven. Brahms e Beethoven sono un materiale grezzo, ma poi do la forma io. E invece Aronovich aveva l'umiltà di riconoscere che prima del direttore c'è il compositore. E se devo dire una curiosità, ho regalato una copia del mio almanacco a quella che non ci avevo pensato. Però, diciamo, è stata l'agente di Aronovich, che è già scomparso già da molti anni, la quale l'ha mandata alla vedova di Aronovich, la quale è venuta a cercarmi perché si è commossa che qualcuno ricordasse suo marito per questo gesto, che per lui io l'ho visto solo un paio di volte perché ci ho lavorato solo un paio di volte. Per lei è un gesto... È un gesto che si ripeteva spesso. Questa signora vive a Gerusalemme e ha aspettato, doveva passare in Italia, ha aspettato perché mi ha voluto conoscere, perché io mi ricordavo di suo marito, in questo gesto di esibire la partitura al pubblico per dire ringraziate anche chi l'ha scritta.
Fantastico, trovo un gesto molto molto bello. Ascoltiamo allora subito quindi Aronovich che dirige appunto sul campo, in particolare ascolteremo adesso di Aram Khachaturian la danza delle spade con la London Symphony Orchestra diretta da Yuri Aronovich.
Thank you.
E questo era Yuri Aronovich, ce lo possiamo immaginare sul palco che appunto che porta la partitura di Aram Khachaturian, di cui abbiamo appena ascoltato La danza delle spade con la London Symphony Orchestra. Luca, hai un messaggio finale per gli ascoltatori?
Ma non lo so, io appunto sono un musicista abbastanza pratico e non ho tanto una filosofia. Io dico però una cosa, io spesso quando ci sono le prove delle opere tendo ad andare un quarto d'ora, 20 minuti, mi infilo dentro e vado a sentire in fondo e rimango sempre commosso, perché veramente lo spettacolo dell'opera è quello che più, cioè, c'ha un impatto emotivo, cioè, a mio avviso anche superiore a quello del cinema, e devo dire è una forma d'arte che io vedo un poco a rischio, un po' soprattutto dopo il Covid, il pubblico se ne sta allontanando, ma non è che si sta allontanando solo dall'opera, il pubblico mi sembra si stia allontanando un po' da tutti, siamo tutti più chiusi in casa, e se c'è un messaggio che posso dire, uscite di casa, venite a sentire la musica, cercate di aiutare la musica dal vivo, perché un po' di rischio di estinzione c'è, non vorrei essere troppo pessimista, però è il momento in cui non è bene stare chiusi in casa, uscite dalle case, venite a sentirci perché ce n'è bisogno, ne abbiamo bisogno noi, ma penso che la cosa poi vi pagherà anche voi.
Certo, perché la musica fa bene, e anche il teatro, l'opera è sempre stato anche un momento di socializzazione. E invece ci sarà un almanacco per il prossimo anno, 2024?
Sono qui che sto aspettando la bozza di stampa che doveva arrivare ieri e invece arriverà fra un paio di giorni, e sto già tremando perché c'ho già anche le presentazioni fissate, speriamo che arrivi in tempo. Comunque uscirà a breve, chi lo vuole cercare lo trova per esempio su Amazon, su tutte le librerie online, si stampa on demand. C'ho qualche cosa di nuovo, c'è la storia completa della famosa Piemontese di Puccini che finalmente si può scrivere tutta per intero.
Ah, e altre cose interessanti per l'almanacco 2024?
Ma c'ho anche una previsione su che cosa succederà in futuro con l'intelligenza artificiale.
Ah!
Come potrebbe degenerare l'opera applicandoci l'intelligenza artificiale.
Ok, e con questo sguardo sulla fantascienza ti ringrazio tanto per essere stato ospite qua con noi stasera.
Grazie Tilly e tanti saluti a tutti i nostri ascoltatori.
La puntata di stasera è stata molto interessante, ricca di aneddoti, grazie al nostro Luca Logi. Fra poco daremo la linea al blues con i colleghi di Mojo Station. Approfitto per fare un grande saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo anche nella replica del venerdì alle 14, e vi ricordo che l'indirizzo email per le vostre domande e richieste di brani musicali, come sempre, è music@accappacionitori.com. E dalla Rivoluzione Classica è tutto. Un saluto dal vostro DJ classico, Attilia Chioco Cernitori.